Bene, intanto vi buonasera a tutti e grazie per l'invito. Questo luogo mi pare molto ecologico, una chiesa in mezzo al verde, quindi che ispira buoni pensieri adatti a questa enciclica. Qui io farò così un'introduzione e poi magari qualche scambio di opinioni. Secondo me siamo davanti a un testo di grande rilievo internazionale, mondiale, non solo cattolico in senso stretto cristiano, ma proprio umanistico, ecco, perché si intitola, no, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, quindi c'è l'idea di un ambiente umano universale da curare, c'è l'idea di una responsabilità da coltivare, è una delle parole che ritorna più spesso nell'enciclica, la responsabilità, e ci sono anche molte domande che fanno appello alla responsabilità personale e comunitaria. Ecco, ad esempio, una delle domande che vengono spesso riportate, io immagino che molti di voi l'abbiano letta, se non tutti, magari anche più di una volta, perché è un testo che deve essere letto e riletto. È letto e riletto in contesti differenti e anche nel vivo di azioni ecologiche e civiche contro il degrado ambientale o nei punti critici della nostra penisola, sono delle nostre regioni. Ecco, una delle domande che ritorna più è questa: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Ecco, questa domanda è al numero 160 per chi avesse il testo, per chi è abituato così a ricordare dei numeri. Questa domanda non riguarda solo l'ambiente, che non è una questione parziale, ma riguarda appunto l'orientamento generale, il senso della vita, del nostro stare al mondo, la domanda di fondo, no? A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Questo è fondamentale sempre, occorre rendersi conto che quello che è in gioco è la dignità di noi stessi. Ed è la seconda grande parola, grande nel senso di parola generatrice, parola fondamentale, parola performativa, dicono gli studiosi. Dopo responsabilità, ecco, c'è dignità. Una parola che torna spesso perché anche quando il Papa elenca problemi drammatici, tragedie, uno può anche chiedersi, ma allora cosa si può fare? Allora si può fare qualcosa? Ha senso fare qualcosa? Il Papa ritorna su questo duplice aspetto, no? Assumersi la responsabilità della vita, dell'ambiente in cui viviamo, del presente e del futuro, delle future generazioni, e riscattare la nostra dignità. Perché anche se potessimo fare poco, pochissimo, in realtà possiamo fare molto, lui dice, in vari punti, che magari li vedremo, è sempre utile, buono, sano, operare per riscattare la nostra dignità, per vivere dignitosamente, per affermare la nostra umanità. Anzi, in più punti torna l'idea di resistere, della resistenza. Resistenza al paradigma tecnocratico della modernità, resistenza all'ingiustizia, all'inequità, resistenza al degrado, resistenza a tutto ciò che distrugge la vita, dai piccoli esseri fino agli esseri umani, al creato in generale. Ecco, resistenza per far risaltare ciò che è autentico. Ecco, sono i punti 111, 112 in particolare, dove torna questa parola, questa espressione. resistenza per riscattare la nostra umanità. Resistenza di fronte all'avanzare di questo paradigma tecnocratico, che vuol dire appunto la pretesa di essere onnipotenti, di risolvere ogni problema tecnologicamente facendo tutto quello che si può fare al di là di ogni limite, limite umano, limite creaturale, limite etico, limite della convivenza. E dice al numero 112, un'ostinata resistenza di ciò che è autentico, perché siamo immersi di tante cose inutili, oppure siamo immersi nell'immondizia e anche le persone diventano rifiuti, le persone, rifiuti, esclusi, dentro un immenso scenario di degrado e di scarto, no? La cultura e la pratica dello scarto, dello scartare le persone o le cose, ecco, e quindi c'è un tentativo da parte del Papa di parlare al cuore umano, proprio di ogni essere umano. Ecco, che mondo vuoi lasciare? Che cosa pensi di fare? Che senso vuoi dare alla tua vita? Ecco. E le altre domande, le domande della responsabilità, le domande della dignità, un po' a grappolo, no? Vengono avanti nell'ultima parte, nella seconda parte in particolare, che è quella operativa, che riguarda in particolare il senso della politica. 196. Qual è il posto della politica davanti a questa situazione creata dall'irresponsabilità di tante persone o dalla distrazione di tante, di troppe persone, anche di chi ha la responsabilità istituzionale? E poi, rivolgendosi anche alla vita economica, all'iniziativa imprenditoriale, al 185, no? Discernere se ogni attività economica industriale se porterà uno sviluppo integrale, domandarsi per quale scopo investire, produrre, fare, per quale motivo, dove, quando, in che modo, a chi è diretto, quali sono i rischi, a quale costo, chi paga le spese e come lo farà. In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità, ad esempio l'acqua. Sappiamo che l'acqua è una risorsa scarsa e indispensabile, è un diritto fondamentale che condiziona l'esercizio di altri diritti umani. Questo è indubitabile e supera ogni analisi di impatto ambientale di ogni regione. Questo è il numero 185, ad esempio. No. E sul tema dell'acqua, come sapete, dopo il referendum del 2011 che ha affermato, no, con il 95% dei consensi il valore dell'acqua come bene fondamentale, bene comune, bene pubblico, ecco, voi sapete che ci sono state anche adesso in Parlamento, c'è una discussione, no, provvedimenti che tendono a limitare, ridurre, disinnescare, ecco, la portata di quel referendum del 2011, ma guardandoci attorno su queste tematiche si parla molto, no, di inquinamenti a largo raggio, e oppure avevo con me in macchina da ieri questo ultimo rapporto rapporto nazionale pesticidi delle acque dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore, no, per la protezione e la ricerca ambientale, no, allarme pesticidi, questo è uno dei tanti titoli che c'era ieri o anche l'altro ieri, allarme, per cui al di là dei luoghi famosi, no, di degrado ambientale, luoghi di vero decadimento dell'ambiente e anche di distruzione dell'ambiente naturale e umano, quelli più famosi, noi abbiamo una presenza di acqua contaminata nel 64% di fiumi e di laghi, più o meno contaminata, con vari gradi, no, di contaminazione, per cui c'è stata una crescita dal 2003, dice questo documento, questo rapporto, no? Del 20% di contaminazione nelle acque superficiali, del 10% nelle acque sotterranee. Un problema che riguarda tutti, riguarda le campagne, riguarda i luoghi dove viviamo, riguarda molte regioni, e un po' tutte le regioni italiane hanno dei punti critici veramente a volte devastanti. Ecco, e a volte questi problemi, ecco perché c'è un appello sempre all'attenzione, alla responsabilità e alla conversione ecologica, come dice il Papa spesso, e ad acquisire, come vedremo adesso, no, anche una cittadinanza ecologica, no, radicale, profonda, interiore, che diventa anche scelta politica, e dice amore politico e civile, dice, deve diventare, e che si collega a tutte le tematiche dell'economia e della vita politica, con un grande richiamo al realismo, alla concretezza della vita quotidiana, della vita sociale. Ecco, tutta questa argomentazione avviene appunto in luoghi dove spesso, questo è il grande dramma, diciamo, i diritti fondamentali sembrano in conflitto tra di loro. Io sono stato ad esempio a Taranto e ho visto anche lì come la situazione, ma anche altre regioni, altri luoghi, per cui il diritto al lavoro sembra che debba entrare in contraddizione, il diritto al lavoro, allo sviluppo, quindi anche l'industrializzazione, quindi anche la crescita economica, sembra che debba necessariamente entrare in contraddizione con il diritto alla vita, alla salute, all'ambiente sano, alla vita per tutti. Per cui ci sono da un lato manifestazioni di lavoratori che in modo arrabbiato e indignato chiedono l'apertura dell'Ilva, la sua prosecuzione. Parlo dell'Ilva, posso parlare anche di tante altre esperienze, per avere il lavoro, per avere uno stipendio, per avere la possibilità di mangiare. E pochi giorni dopo abbiamo la manifestazione altrettanto arrabbiata, altrettanto a volte anche struggente e commossa, con le madri che fanno vedere la fotografia del bimbo morto o del parente morto o del marito morto o per appunto malattie tumorali dovute inevitabilmente, come si è studiato, come si è visto, alla presenza di quella struttura. E lo stesso anche nella Terra dei Fuochi, dove Don Maurizio Patriciello è intervenuto spesso, vedete che ogni tanto scrive, oppure si fa intervistare, oppure per qualche momento è all'attenzione dell'opinione pubblica e dopo scompare per vari mesi, una terra dove è difficilissimo, come lui diceva, creare un movimento civico, no, unito per rivendicare i diritti alla salute e alla vita, proprio per vivere, no? Per non vivere 30 anni o 40 anni, per non avere tumori proprio anche nel feto e malattie particolari dopo, anche lì, parlo della campagna in questo momento di questa terra, è difficile perché questo tema, no, della difesa della vita, della salute, del corpo umano, no, si scontra con l'esigenza di un lavoro agricolo fatto a volte con compromessi, con patteggiamenti, con condizionamenti, con minacce e con, diciamo, un insieme di pressioni tali da compromettere sia il diritto al lavoro che il diritto alla vita. Sono valori che dovrebbero essere contemporaneamente rispettati, valorizzati, difesi. Ne parla la Costituzione, ne parlano le grandi carte costituzionali, dai diritti, dalla Carta dei diritti dell'uomo fino ai testi, diciamo, anche degli statuti delle regioni, anche dei comuni. ma sono diritti che difficilmente appunto vengono rispettati contemporaneamente, vengono, come dire, valorizzati contemporaneamente, perché a volte si sceglie o l'uno o l'altro e non si riesce appunto a creare quell'equilibrio di cui parla spesso il Papa, che parla di equilibrio interiore, equilibrio personale, equilibrio comunitario, equilibrio sociale, equilibrio ambientale, tenendo sempre presente questa idea, no, che non esistono due crisi, una ecologica distinta da una economica o politica o sociale, ma esiste un'unica grande crisi, no, che è socioambientale, una sola crisi socioambientale la chiama, no, che richiede un approccio integrale per combattere le povertà, per restituire la dignità agli esclusi, nello stesso tempo per prendersi cura della natura, numero 49, 139, ecco, perché tutti i problemi ambientali sono intimamente legati alla cultura dello scarto, dicevo prima, no? Che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose, che si trasformano velocemente in spazzatura, al punto che la terra, nostra casa, madre terra, sorella nostra, dice, no? All'inizio ci sono delle pagine di grande e struggente poesia, che poi è teologia, che poi è filosofia, che poi è diciamo, è vita, è profezia anche, e la terra nostra casa sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizie. Poi se allarghiamo lo sguardo a realtà al di fuori dei nostri confini, ma che riguardano anche i nostri confini, ecco, leggo sempre ieri, è uscito un altro, diciamo, rapporto riportato anche dall'Osservatore Romano, di cui mi sono fatto così, sono stampato, no? Questa idea che sta avanzando in molte regioni dell'Africa in particolare, e non solo, no? Un processo di desertificazione per colpa del cambiamento climatico non controllato, e di varie cause che poi si sommano e producono un effetto geometrico di moltiplicazione dei danni, che sta facendo salire la febbre dal pianeta, e secondo fonti delle Nazioni Unite entro il 2020, quindi questioni di pochi anni, questo cambiamento climatico legato alla desertificazione provocherà non meno di 50 milioni di profughi climatici. Questo è tutto da collegare a quello che sta avvenendo nel panorama internazionale. Ecco, parlare di queste cose è parlare di casa nostra, delle nostre scelte quotidiane, dall'acqua che beviamo, dagli stili di vita, alle grandi politiche internazionali che riguardano l'ambiente, che riguardano le guerre, che riguardano la vita economica, e quindi con le povertà, le ingiustizie. E già adesso, no, i profughi climatici sono su una quarantina di milioni, cioè persone, famiglie, villaggi, paesi interi che devono spostarsi in altri paesi per non morire di sete, non morire di fame. Gli animali ormai non hanno quasi nulla per sopravvivere, e quindi abbiamo questo spostamento interno all'Africa, interno all'Asia, parzialmente anche interno all'America del Sud, in altri luoghi dello stesso paese o di altri paesi. Quindi abbiamo o degli sfollati ambientali o dei profughi ambientali, in modo analogo ai profughi di guerra e agli sfollati di guerra dentro ai vari paesi. No, pensiamo alla Siria, poi su questo tema della guerra, no, ha circa 6 milioni di sfollati all'interno, dicono no, c'è chi dice 5, chi dice 6, lì si va a numeri grandi, mica. E poi ci sono circa 4-5 milioni di profughi esterni che vanno in Giordania, in Libano, si recano nei paesi vicini, e poi in Turchia, e poi in Grecia, e poi anche in altri luoghi del Medio Oriente, e poi pian piano verso l'Europa, sommandosi, no? Quindi i profughi ambientali si sommano ai profughi di guerra e ai profughi cosiddetti chiamati economici, che fuggono da luoghi di miseria, di degrado fisico, economico e di impoverimento.